Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Nei secoli dei secoli, Amen, di Cataldo Scatamacchia. È presentato come il terzo e conclusivo capitolo della trilogia Amen, un thriller religioso in lingua italiana che collega Medioevo, Rinascimento e contemporaneità. Il suo nucleo narrativo è un segreto antico, tramandato attraverso manoscritti proibiti, simboli celati e oggetti di valore leggendario, una verità inseguita da figure legate all'indagine, allo studio e al potere, e al tempo stesso ostacolata da chi avrebbe interesse a cancellarla. La serie impiega personaggi storici, quali Dante Alighieri, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo, non come semplice sfondo d'epoca, ma come nodi di un enigma che attraversa i secoli. Sul versante moderno entrano invece in scena investigatori, analisti dei servizi e blogger interessati al paranormale. Più che proporre una ricostruzione storiografica, il romanzo usa la storia come materiale per interrogare il rapporto fra fede, razionalità, istituzioni e manipolazione della verità. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, un segreto millenario come struttura che unisce tre epoche. La caratteristica centrale di Nei secoli dei secoli è l'uso di un mistero persistente come principio di collegamento fra tempi storici lontani. La trilogia Amen si muove dal Medioevo al Rinascimento fino ai giorni nostri. E il terzo volume si colloca nel punto in cui le tracce disseminate nel percorso dovrebbero trovare un esito. Il segreto non è descritto soltanto come un'informazione nascosta, prende forma attraverso manoscritti proibiti, simboli e oggetti leggendari. Questi elementi consentono alla narrazione di rendere materiale ciò che altrimenti resterebbe astratto, cioè la sopravvivenza di un sapere contrastato e continuamente reinterpretato. L'alternanza delle epoche offre inoltre una logica investigativa. Il presente non possiede tutte le risposte, ma deve leggere indizi provenienti da contesti culturali diversi. In questo impianto, la distanza temporale non serve soltanto a creare atmosfera. Diventa il problema stesso dell'indagine, perché documenti, immagini e leggende possono conservare, deformare oppure occultare il loro significato originario. Il romanzo appartiene quindi a quella tradizione del thriller storico-religioso, in cui la ricerca della verità richiede di confrontare fonti, segni e interessi di potere. Il risultato atteso è una tensione costruita non solo sul pericolo immediato, ma sulla domanda se una verità custodita così a lungo possa ancora essere riconosciuta senza essere manipolata. Secondo, figure storiche trasformate in protagonisti dell'enigma. Un tratto distintivo dichiarato della trilogia è il coinvolgimento di figure come Dante Alighieri, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo. Il libro non si limita a richiamarne il prestigio cultuale per decorare l'ambientazione. Queste personalità vengono presentate come partecipi dell'enigma che attraversa le epoche. È una scelta tipica della narrativa storico-cospirativa, ma qui assume una funzione precisa. Autori, artisti ed esploratori sono associati a opere, immagini, testi e viaggi che, nell'immaginario culturale, si prestano alla lettura simbolica. Il romanzo sfrutta tale potenziale per intrecciare storia conosciuta e finzione investigativa. Occorre però distinguere chiaramente tra il dato storico e l'elaborazione narrativa. La presenza di queste figure serve alla costruzione romanzesca e non equivale a una tesi documentaria sul loro coinvolgimento in segreti reali. Per il lettore, l'interesse nasce proprio da questo confine. Riconoscere nomi e contesti storici offre appigli concreti, mentre la trama formula ipotesi immaginarie su ciò che potrebbe celarsi dietro simboli. manoscritti e tradizioni oscure, nel quadro di un finale di trilogia. Questa rete di protagonisti storici contribuisce a dare profondità temporale alla vicenda. Il segreto appare influente, non perché sia astrattamente antico, ma perché viene legato a momenti e figure che hanno lasciato tracce durevoli nella cultura europea. Terzo, codici. Manoscritti e oggetti come strumenti dell'indagine narrativa. In nei secoli dei secoli, codici antichi, manoscritti proibiti, simboli nascosti e oggetti leggendari costituiscono il lessico operativo del mistero. Non sono elementi intercambiabili di scenografia esoterica, ognuno rappresenta un modo diverso in cui un contenuto può attraversare il tempo. Il manoscritto richiama la trasmissione scritta e la censura. Il simbolo rimanda a significati che vanno decifrati. L'oggetto concentra invece il valore materiale della prova, del culto o della contesa. La loro combinazione permette al romanzo di far procedere l'indagine per interpretazione, non soltanto per inseguimento. Chi cerca la verità deve stabilire quali segni siano autentici, quali siano stati alterati e quali abbiano assunto, nei secoli, significati nuovi. Da qui deriva anche il legame tra enigma e potere se un documento o un simbolo può essere nascosto, distrutto o reinterpretato. Allora il controllo della memoria diventa una forma di controllo politico e spirituale. La scelta di far ruotare l'azione attorno a reperti e segni sposta l'attenzione sul processo di lettura. Il lettore è invitato a considerare che un indizio non parla da sé, ma dipende da chi lo conserva, lo decifra e lo divulga. Questo meccanismo colloca l'opera nel filone dei thriller, che coniugano ricerca archivistica, iconografia e complotto, privilegiando una suspense fondata sulla rivelazione graduale dei collegamenti. Quarto, fede, razionalità e istituzioni nella contesa sulla verità. Il romanzo propone esplicitamente un conflitto fra razionalità e spiritualità, senza ridurlo alla semplice contrapposizione tra chi crede e chi non crede. La tensione nasce dal fatto che il segreto al centro della trilogia tocca istituzioni millenarie, credenze religiose e interessi di potere. In un thriller religioso, la fede può essere vissuta come esperienza autentica, ma può anche diventare terreno di controllo, censura o strumentalizzazione. Allo stesso modo, l'indagine razionale può cercare prove e coerenza, pur incontrando testimonianze ambigue e tradizioni stratificate. Il valore del tema sta nell'evitare che la soluzione sia soltanto un fatto da scoprire. Conta anche chi possiede l'autorità di definirla, proteggerla o negarla. La presenza, nei capitoli contemporanei della serie, di analisti dei servizi segreti, investigatori e blogger del paranormale, amplia ulteriormente il quadro. Ognuno opera con criteri, strumenti e interessi differenti, l'apparato investigativo ricerca riscontri, l'intelligence valuta implicazioni e rischi. Il mondo del paranormale tende a interpretare ciò che resta ai margini del verificabile. Questa pluralità di sguardi rende la verità un campo di confronto, non un oggetto neutro. Il finale viene descritto come un invito a riflettere sul confine tra verità e manipolazione, un tema coerente con un racconto in cui le informazioni attraversano secoli di custodia, omissioni e riletture. Infine, il ritmo del thriller è la funzione conclusiva del terzo volume, essendo indicato come il terzo volume di Amen. Nei secoli dei secoli va considerato soprattutto nella sua funzione di chiusura, raccoglie un impianto seriale costruito sul ritorno di indizi, sul dialogo fra epoche e sulla progressiva emersione di una rivelazione. Le descrizioni disponibili sottolineano un ritmo serrato e una tensione costante, caratteristiche coerenti con la forma del thriller religioso. In questo genere, L'accelerazione non dipende esclusivamente dall'azione fisica, può nascere dalla scoperta di un documento, dall'interpretazione di un codice, dalla collisione tra piste investigative o dalla minaccia che una conoscenza venga sottratta prima di essere compresa. La struttura a più piani temporali aumenta tale pressione, perché ogni nuova informazione può modificare il senso di ciò che era emerso in precedenza. Anche la coesistenza di personaggi storici e contemporanei favorisce una costruzione a incastro, nella quale il lettore è portato a cercare corrispondenze tra passato e presente. Il volume si rivolge quindi con particolare naturalezza a chi desidera completare il percorso della trilogia e vedere ricondotti a un esito i suoi grandi interrogativi. Per chi affrontasse soltanto questo libro, la natura conclusiva potrebbe rendere meno immediata la piena comprensione dei richiami interni. La sua promessa narrativa non è una lezione di storia, bensì un finale ad alta densità di mistero, in cui la risposta all'enigma conserva conseguenze morali e simboliche. In conclusione, nei secoli dei secoli è indicato soprattutto per lettori che apprezzano i thriller storici e religiosi costruiti attorno a codici, archivi, simboli e cospirazioni. Può interessare anche chi ama vedere personaggi celebri della storia e della cultura italiana inseriti in una trama di finzione, purché si accetti con chiarezza che tale impiego è romanzesco e non storiografico. La lettura offre il piacere intellettuale dell'interpretazione. Seguire un indizio significa confrontarsi con la fragilità delle fonti, con la trasformazione dei significati nel tempo e con le conseguenze del controllo della conoscenza. Sul piano dell'intrattenimento, la struttura di thriller promette una progressione rapida e orientata alla rivelazione, mentre il carattere conclusivo del volume concentra l'attenzione sull'esito del segreto che guida l'intera trilogia. Rispetto a molti romanzi affini, il suo elemento differenziante risiede nell'ampiezza dell'arco temporale e nel ruolo attivo attribuito a figure quali Dante, Giotto, Petrarca, Boccaccio, Leonardo e Colombo. L'opera combina infatti un immaginario legato alla storia culturale italiana con una linea contemporanea di investigatori, analisti e osservatori del paranormale. Ne deriva un thriller che non presenta il mistero solo come rompicapo, ma come confronto tra fede, ragione, autorità e manipolazione. Per coglierne al meglio i rimandi e la funzione di scioglimento, è consigliabile affrontarlo dopo i precedenti capitoli di Amen. Se vuoi supportare Cataldo Scatamacchia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.